Prova di comprensione orale. Lei ascolta ogni documento audio due volte. Dopo ogni ascolto, ha tempo per completare le sue risposte. Compito 1. Ora ha tempo per leggere le istruzioni. Uno.
È sempre la stessa cosa con i vegani. La scorsa settimana ho organizzato una cena per i miei amici. Abbiamo cucinato tutti insieme le lasagne e la bolognese, ma abbiamo dimenticato di comprare gli ingredienti per la lasagna da cucinare alla nostra amica vegana. Purtroppo questo ha causato una discussione accesa tra i miei amici e la mia amica ora non vuole più parlarci. Non la inviterò più.
2.
Da amante della buona cucina non posso non parlare dell'importante ruolo che il veganesimo sta svolgendo in questo campo. Quante nuove ricette, gustose e salutari, sono nate grazie a chef di tutto il mondo che si sono impegnati per garantire anche ai loro clienti vegani un pasto delizioso. Cucinare vegano significa poter sperimentare ogni giorno con moltissimi prodotti di origine non animale e con metodi di preparazione innovativi che possono rendere i nostri piatti più deliziosi senza avere effetti negativi sulla salute.
3.
La scelta di essere vegano è perché ho visto come vengono trattati gli animali negli allevamenti intensivi, nei macelli, e non è giusto che un essere vivente venga trattato così soltanto perché dobbiamo mangiarlo. E quindi ho scelto di diventare vegano per la salute degli animali.
4.
Nonostante ci tenga anch'io agli animali, il motivo principale per cui sono vegana in realtà è l'ambiente. Secondo uno studio dell'Università di Oxford, l'alimentazione vegana porterebbe alla riduzione del 49% delle emissioni di gas serra per la produzione di cibo, meno mucche, meno metano. E poi così si riducono anche i terreni deforestati e l'inquinamento di laghi e fiumi causato dai fertilizzanti. La dieta vegana aiuta la biodiversità.
5.
Ma io non sono contro, io rispetto tutti e il loro modo di vivere, io vivo e lascio vivere, quindi se una persona intende interpretare la propria vita, la propria alimentazione senza usare prodotti di origine animale, massimo rispetto, perché comunque ci può anche stare come idea di vita, però non deve essere una cosa che va a discapito di un altro, perché non c'è una cosa giusta o sbagliata, secondo me. Io parlo nel mio caso, ora non sono uno che vive di carne, anzi, la mia fidanzata tende a essere leggermente vegetariana, però voglio dire, la carne la mangia anche lei, ma senza esagerare, massimo rispetto per tutti, però è chiaramente non vorrei che nessuno mi obbligasse a una tipologia di dieta che non condivido o che non vorrei fare, ecco.
6.
Alcuni studi suggeriscono che una dieta vegana ben pianificata può offrire benefici per la salute, inclusa la riduzione del rischio di malattie cardiache, diabete di tipo 2, ipertensione, alcuni tipi di cancro e obesità. Ciò perché, oltre a contenere tutti i nutrienti di cui l'essere umano ha bisogno, l'alimentazione vegetale è priva di tutti gli elementi nocivi, come ad esempio i grassi saturi, di cui i derivati animali sono ricchi.
Ora ascolta una seconda volta il documento audio. 1.
È sempre la stessa cosa con i vegani. La scorsa settimana ho organizzato una cena per i miei amici. Abbiamo cucinato tutti insieme le lasagne alla bolognese, ma abbiamo dimenticato di comprare gli ingredienti per la lasagna da cucinare alla nostra amica vegana. Purtroppo questo ha causato una discussione accesa tra i miei amici e la mia amica ora non vuole più parlarci. Non la inviterò più.
2.
Da amante della buona cucina non posso non parlare dell'importante ruolo che il veganesimo sta svolgendo in questo campo. Quante nuove ricette, gustose e salutari, sono nate grazie a chef di tutto il mondo che si sono impegnati per garantire anche ai loro clienti vegani un pasto delizioso. Cucinare vegano significa poter sperimentare ogni giorno con moltissimi prodotti di origine non animale e con metodi di preparazione innovativi che possono rendere i nostri piatti più deliziosi senza avere effetti negativi sulla salute.
La
scelta di essere vegano è perché ho visto come vengono trattati gli animali negli allevamenti intensivi, nei macelli, e non è giusto che un essere vivente venga trattato così soltanto perché dobbiamo mangiarlo. E quindi ho scelto di diventare vegano per la salute degli animali.
4.
Nonostante ci tenga anch'io agli animali, il motivo principale per cui sono vegana in realtà è l'ambiente. Secondo uno studio dell'Università di Oxford, l'alimentazione vegana porterebbe alla riduzione del 49% delle emissioni di gas serra per la produzione di cibo, meno mucche, meno metano. E poi così si riducono anche i terreni deforestati e l'inquinamento di laghi e fiumi causato dai fertilizzanti. La dieta vegana aiuta la biodiversità.
5.
Ma io non sono contro, io rispetto tutti e il loro modo di vivere, io vivo e lascio vivere, quindi se una persona intende interpretare la propria vita, la propria alimentazione, senza usare, prodotti di origine animale, massimo rispetto, perché comunque ci può anche stare come idea di vita, però non deve essere, una cosa che va a discapito di un altro, perché non c'è una cosa giusta o sbagliata, secondo me. Io parlo nel mio caso, ora non sono uno che vive di carne, anzi, la mia fidanzata tende a essere leggermente vegetariana, però voglio dire, la carne la mangia anche lei, ma senza esagerare, massimo rispetto per tutti, però è chiaramente non vorrei che nessuno mi obbligasse a una tipologia di dieta che non condivido o che non vorrei fare, ecco.
Sei.
Alcuni studi suggeriscono che una dieta vegana ben pianificata può offrire benefici per la salute, inclusa la riduzione del rischio di malattie cardiache, diabete di tipo 2, ipertensione, alcuni tipi di cancro e obesità. Ciò perché, oltre a contenere tutti i nutrienti di cui l'essere umano ha bisogno, l'alimentazione vegetale è priva di tutti gli elementi nocivi, come ad esempio i grassi saturi, di cui i derivati animali sono ricchi.
Compito 2. Ora ha tempo per leggere le istruzioni.
Arriva la fine di gennaio e si inizia a parlare di Sanremo, del Festival di Sanremo. È sulla bocca di tutti, sui social, al telegiornale. Sanremo è il Festival della Canzone Italiana, una competizione canora trasmessa in diretta televisiva che dura 5 serate. 5 serate lunghissime. Pensa che in genere inizia alle 9 di sera e finisce all'1 di notte. Gli italiani si dividono. Ad alcuni italiani Sanremo proprio non interessa. Lo trovano uno spettacolo di cattivo gusto. Altri, invece, amano Sanremo. Ne parlano in famiglia, scommettono sul vincitore e si preparano a fare una maratona di serate musicali sul divano, in pigiama, magari con un bel gelato o una pizza a domicilio ad accompagnare la frenesia. Esiste da molti anni ed è qualcosa di rappresentativo della società italiana. Rappresenta i cambiamenti, le nuove mode, le discussioni, i dibattiti. Siccome un evento dal vivo, in diretta TV, ogni anno succede qualcosa di imprevedibile e bizzarro. Possiamo dire che Sanremo un po' costituisce l'identità italiana. È uno specchio di quello che siamo stati e che siamo, dei desideri della società e dei temi scottanti di un particolare periodo storico. La prima edizione del festival è nel 1951, a gennaio. Il Festival di Sanremo nasce un po' come un tentativo turistico per portare persone a Sanremo, una città di mare che si trova in Liguria. La città era molto visitata durante l'estate, ma si svuotava d'inverno. Nasce così il Festival di Sanremo e per questo motivo si svolge d'inverno, di solito a fine gennaio o febbraio. Quell'anno vince Nilla Pizzi con una canzone che si intitola Grazie dei fiori. Oltre alla vincitrice avevano partecipato solamente altri due concorrenti. Questi tre si alternavano a cantare un totale di 20 canzoni inedite. In questa prima edizione non erano importanti gli interpreti, ma piuttosto le canzoni. La prima edizione non ha comunque molto successo, è snobbata, cioè ignorata dalla stampa. Durante i primi anni il festival è trasmesso solamente in radio e inizia ad essere trasmesso sulla Rai a partire dal 1955. Da questo momento inizia anche ad entrare con più forza nelle case degli italiani. Nel 1958 un momento di svolta. Sale sul palco Domenico Modugno e canta Nel blu dipinto di blu. Una canzone che tutti oggi conosciamo e che è stata cantata da molte voci e in molti stili. A quel tempo era una canzone spensierata, che si distaccava dalle canzoni un po' tristi e malinconiche che avevano vinto il festival fino a quel momento. Inoltre, fino a quel momento, autore della canzone e interprete erano diversi. I cantanti cantavano o interpretavano una canzone scritta da altri. Modugno, invece, è autore e interprete della canzone che presenta. Modugno canta un inno alla libertà. Dopo le sofferenze della guerra, gli italiani stavano finalmente dimenticando la paura e la fame e iniziava il boom economico. La guerra è lasciata alle spalle e si ricomincia a sognare, a pensare al futuro. In realtà, il Festival di Sanremo è stato negli anni anche un luogo per parlare di temi contemporanei più profondi, come nel 1966, quando Adriano Celentano sale sul palco con una canzone che si chiama Il ragazzo della via Gluck. Parla di un ragazzo che lascia la campagna per andare a vivere in città. Un ragazzo come tutti gli altri che per trovare lavoro deve spostarsi e andare a vivere in città. Celentano racconta l'altra faccia del boom economico, l'emigrazione. Gli anni 60, infatti, sono stati anni di profonda emigrazione interna al paese. In realtà, il presentatore del festival è molto importante. Siccome un programma in diretta TV nazionale, è necessaria una persona con esperienza. I conduttori, infatti, sono stati quasi sempre uomini. Quando le donne hanno partecipato, sono state co-conduttrici oppure vallette.
Ora ascolta una seconda volta il documento audio.
Arriva la fine di gennaio e si inizia a parlare di Sanremo, del Festival di Sanremo. È sulla bocca di tutti, sui social, al telegiornale. Sanremo è il Festival della Canzone Italiana, una competizione canora trasmessa in diretta televisiva che dura 5 serate. 5 serate lunghissime. Pensa che in genere inizia alle 9 di sera e finisce all'1 di notte. Gli italiani si dividono. Ad alcuni italiani Sanremo proprio non interessa. Lo trovano uno spettacolo di cattivo gusto. Altri, invece, amano Sanremo. Ne parlano in famiglia, scommettono sul vincitore e si preparano a fare una maratona di serate musicali sul divano, in pigiama, magari con un bel gelato o una pizza a domicilio ad accompagnare la frenesia. Esiste da molti anni ed è qualcosa di rappresentativo della società italiana. Rappresenta i cambiamenti, le nuove mode, le discussioni, i dibattiti. Siccome un evento dal vivo, in diretta TV, ogni anno succede qualcosa di imprevedibile e bizzarro. Possiamo dire che Sanremo un po' costituisce l'identità italiana. È uno specchio di quello che siamo stati e che siamo, dei desideri della società e dei temi scottanti di un particolare periodo storico. La prima edizione del festival è nel 1951, a gennaio. Il Festival di Sanremo nasce un po' come un tentativo turistico per portare persone a Sanremo, una città di mare che si trova in Liguria. La città era molto visitata durante l'estate, ma si svuotava d'inverno. Nasce così il Festival di Sanremo e per questo motivo si svolge d'inverno, di solito a fine gennaio o febbraio. Quell'anno vince Nilla Pizzi con una canzone che si intitola Grazie dei fiori. Oltre alla vincitrice avevano partecipato solamente altri due concorrenti. Questi tre si alternavano a cantare un totale di 20 canzoni inedite. In questa prima edizione non erano importanti gli interpreti, ma piuttosto le canzoni. La prima edizione non ha comunque molto successo, è snobbata, cioè ignorata dalla stampa. Durante i primi anni il festival è trasmesso solamente in radio, e inizia ad essere trasmesso sulla Rai a partire dal 1955. Da questo momento inizia anche ad entrare con più forza nelle case degli italiani. Nel 1958 un momento di svolta. Sale sul palco Domenico Modugno e canta Nel blu dipinto di blu. Una canzone che tutti oggi conosciamo e che è stata cantata da molte voci e in molti stili. A quel tempo era una canzone spensierata, che si distaccava dalle canzoni un po' tristi e malinconiche che avevano vinto il festival fino a quel momento. Inoltre, fino a quel momento, autore della canzone e interprete erano diversi. I cantanti cantavano o interpretavano una canzone scritta da altri. Modugno, invece, è autore e interprete della canzone che presenta. Modugno canta un inno alla libertà. Dopo le sofferenze della guerra, gli italiani stavano finalmente dimenticando la paura e la fame e iniziava il boom economico. La guerra è lasciata alle spalle e si ricomincia a sognare, a pensare al futuro. In realtà, il Festival di Sanremo è stato negli anni anche un luogo per parlare di temi contemporanei più profondi, come nel 1966, quando Adriano Celentano sale sul palco con una canzone che si chiama Il ragazzo della via Gluck. Parla di un ragazzo che lascia la campagna per andare a vivere in città. Un ragazzo come tutti gli altri che per trovare lavoro deve spostarsi e andare a vivere in città. Celentano racconta l'altra faccia del boom economico, l'emigrazione. Gli anni 60, infatti, sono stati anni di profonda emigrazione interna al paese. In realtà, il presentatore del festival è molto importante. Siccome un programma in diretta TV nazionale è necessaria una persona con esperienza, i conduttori infatti sono stati quasi sempre uomini. Quando le donne hanno partecipato sono state co-conduttrici oppure vallette.
Compito 3. Ora ha tempo per leggere le istruzioni.
Lo assaporiamo mentre ci rinfresca le sere d'estate, mentre siamo a mare o passeggiamo tra le vie di un qualsiasi centro storico del mondo. Ne consumiamo miliardi ogni anno, eppure forse non sappiamo davvero chi ha inventato il gelato. Nessuna mania di protagonismo, si badi bene, ma stando alle cronache, il gelato pare sia stato inventato proprio da un siciliano. Uno di quelli per cui vale perfettamente il detto, ancora oggi, di valida utilità del cunesci a rinesci, ovvero chi va via dall'isola certamente avrà fortuna. Procopio dei Coltelli era uno di questi. E allora vediamo la storia di chi ha inventato il gelato. Dobbiamo tornare indietro di qualche secolo e precisamente all'anno 1651. Dove non si sa con precisione, ma le ipotesi sono due. Una vuole che sia nato ad Acitrezza, l'altra a Palermo. Fu lì, in Sicilia, che nacque Procopio, che partì per la Francia ed è lì che ebbe fortuna. Apre il più antico caffè di Parigi. Il suo nome era proprio Procop. Siamo nel 1686 e nel tempo il caffè del siciliano fu frequentato da grandissime personalità francesi. Evidentemente il gelato, oltre che il caffè, doveva essere proprio buono. Oggi il posto esiste ancora, in Rue de l'Ancienne Comédie, ma stando alle cronache si è trasformato in un ristorante. Ora, dire che Procopio fu l'inventore del gelato è sicuramente riduttivo, perché in Sicilia lo si consumava già in abbondanza. Il tutto trae origine dalle antiche neviere siciliane. Sia all'Etna sia sulle Madonie, infatti, si lavorava il ghiaccio per la conservazione e il trasporto degli alimenti. Sotto il profilo turistico è bello citare come ci siano luoghi visitabili che ancora oggi conservano il fascino legato al gelato di un tempo. Ora, se da un lato abbiamo più o meno la certezza che il gelato sia nato in Sicilia, è d'obbligo sapere anche chi ha inventato il cono gelato. In questo caso dobbiamo spostarci però nella Grande Mela, a New York. Il New York Times, come dice testualmente il Post, racconta in un articolo che l'idea viene dagli Stati Uniti e per la precisione dalla Fiera Mondiale di St. Louis nel Missouri del 1904. Altri invece sostengono che il brevetto del cono gelato sia stato registrato nel 1903 da Italo Marchioni, anche questa volta un immigrato italiano residente a New York. Chiunque ha inventato il cono gelato comunque ha fatto non bene ma benissimo. Torniamo allora a noi e al gelato. Se volete scegliamo un cono e lo facciamo riempire di un gusto alla frutta di stagione o perché no di morbido nocciola, pistacchio o cioccolato. E ricordate, in Sicilia il gelato non viene servito a palline. Il cono viene farcito in grande stile, a cazzuolate, ovvero con una paletta che mette molto 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 gelato sopra, su cui si può aggiungere anche la panna come in un grattacielo a tanti piani. Insomma, gelato alla mano, la passeggiata è servita.
Ora ascolta una seconda volta il documento audio.
Lo assaporiamo mentre ci rinfresca le sere d'estate, mentre siamo a mare o passeggiamo tra le vie di un qualsiasi centro storico del mondo. Ne consumiamo miliardi ogni anno, eppure forse non sappiamo davvero chi ha inventato il gelato. Nessuna mania di protagonismo, si badi bene, ma stando alle cronache, il gelato pare sia stato inventato proprio da un siciliano. Uno di quelli per cui vale perfettamente il detto, ancora oggi, di valida utilità del cunesci a rinesci, ovvero chi va via dall'isola certamente avrà fortuna. Procopio dei Coltelli era uno di questi. E allora vediamo la storia di chi ha inventato il gelato. Dobbiamo tornare indietro di qualche secolo e precisamente all'anno 1651. Dove non si sa con precisione, ma le ipotesi sono due. Una vuole che sia nato ad Acitrezza, l'altra a Palermo. Fu lì, in Sicilia, che nacque Procopio, che partì per la Francia ed è lì che ebbe fortuna. Apre il più antico caffè di Parigi. Il suo nome era proprio Procop. Siamo nel 1686 e nel tempo il caffè del siciliano fu frequentato da grandissime personalità francesi. Evidentemente il gelato, oltre che il caffè, doveva essere proprio buono. Oggi il posto esiste ancora, in Rue de l'Ancienne Comédie, ma stando alle cronache si è trasformato in un ristorante. Ora, dire che Procopio fu l'inventore del gelato è sicuramente riduttivo, perché in Sicilia lo si consumava già in abbondanza. Il tutto trae origine dalle antiche neviere siciliane. Sia all'Etna sia sulle Madonie, infatti, si lavorava il ghiaccio per la conservazione e il trasporto degli alimenti. Sotto il profilo turistico è bello citare come ci siano luoghi visitabili che ancora oggi conservano il fascino legato al gelato di un tempo. Ora, se da un lato abbiamo più o meno la certezza che il gelato sia nato in Sicilia, è d'obbligo sapere anche chi ha inventato il cono gelato. In questo caso dobbiamo spostarci però nella Grande Mela, a New York. Il New York Times, come dice testualmente il Post, racconta in un articolo che l'idea viene dagli Stati Uniti e per la precisione dalla Fiera Mondiale di St. Louis nel Missouri del 1904. Altri invece sostengono che il brevetto del cono gelato sia stato registrato nel 1903 da Italo Marchioni, anche questa volta un immigrato italiano residente a New York. Chiunque ha inventato il cono gelato comunque ha fatto non bene ma benissimo. Torniamo allora a noi e al gelato. Se volete scegliamo un cono e lo facciamo riempire di un gusto alla frutta di stagione o perché no di morbido nocciola, pistacchio o cioccolato. E ricordate, in Sicilia il gelato non viene servito a palline. Il cono viene farcito in grande stile, a cazzuolate, ovvero con una paletta che mette molto 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 gelato sopra, su cui si può aggiungere anche la panna come in un grattacielo a tanti piani. Insomma, gelato alla mano, la passeggiata è servita.
Fine della prova di comprensione orale.